Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Ed eccoci tornati, amici di Forza Napoli sempre, in questa puntata versione estiva del programma sportivo che vi accompagnerà dalle 12 alle 14. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Mario Palligiano. Tra pochissimo ci collegheremo con Gianluca Gifuni da Di Maro, che ci darà tutti gli aggiornamenti dal ritiro degli azzurri, ottavo giorno di ritiro appunto del Napoli agli ordini di Antonio Conte. Una giornata di allenamenti, diciamo, soprattutto in palestra, quindi lavoro atletico in palestra, e poi molto ma molto lavoro difensivo in campo. Si era vociferato di una partenza di Victor Osimhen nelle ore notturne, tutto questo è stato smentito dai fatti, tanto è vero che Victor Osimhen è regolarmente in campo, si è allenato, diciamo, in palestra, e probabilmente neanche oggi si allenerà insieme ai suoi compagni di squadra, ovviamente in attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain, che sarebbe proprio in addirittura d'arrivo. Detto questo, tantissime notizie di calciomercato, quindi ovviamente faremo un approfondimento in tal senso soprattutto nella seconda ora. Ma adesso linea Gianluca Gifuni da Di Maro. Gianluca,
eccoci qui. Emanuela, buon pomeriggio dal campo di Carciato, dove il Napoli è ancora in campo per gli allenamenti agli ordini di Antonio Conte. Gruppi da 14 ha compiuto il primo, che ha terminato una mezz'oretta fa. Da mezz'ora si sta allenando il secondo gruppo, e Osimhen è regolarmente in campo anche a giocare con il pallone, ad allenarsi con il pallone, anzi in questo momento si sta ancora allenando. Non so se riusciamo a vederlo nel frattempo, non so se riusciamo per un attimo a vederlo in diretta, però guardate, Osimhen sta si sta allenando lì giù, ecco, vedete Conte con il pallone, una grande palla tra le mani accanto a Osimhen. Vedete, l'allenamento si svolge così, che Conte con questa palla gigante di gomma fa una specie di blocco dietro l'attaccante, alle spalle dell'attaccante, che poi riceve la palla dai centrocampisti, deve fare o sponda o deve andare in verticale, vedete? Okay, eccolo okay. Qui mi auguro che riusciate a vederlo, c'è Osimhen ovviamente che si allena regolarmente con il gruppo. E quindi vi abbiamo dato una no.
Che è successo?
No.
Che è successo?
No, no, è perché ci hanno invaso la postazione. Io Alfred, dottor Rugolini, la ringrazio. Mi scusi, la vuoi lasciare qua, perché altrimenti ecco. E nel frattempo facevamo vedere che Osimhen che si sta allenando regolarmente col pallone, perciò ci eravamo allontanati un attimo. Buongiorno a Massimo Ugolini, salutiamo anche lui, ovviamente sempre presente al campo di Carciato, il collega inviato di Sky Sport, e siamo con Salvatore Cagliazza, inviato del Roma, qui con noi. Salvatore, buon pomeriggio. Insomma, oggi ottavo giorno di ritiro, abbiamo fatto vedere Osimhen che finalmente è in campo, si allena regolarmente da attaccante.
Sì, è come giusto che sia, anche se ormai sembra certa la sua cessione, come ne è ben convinto Antonio Conte. Sarebbe stato bello se fosse rimasto alla corte di questo nuovo allenatore, ma i giochi quando è arrivato erano già fatti. Il Napoli deve assolutamente incastrare questi soldi della clausola o poco meno, per una questione di bilancio, di plusvalenze e di tutt'altro, e poi prendere una parte dell'incasso e investirlo sul mercato. Quindi credo che Osimhen è giusto che si alleni, perché è ancora un giocatore del Napoli, però secondo me il futuro a breve sarà altrove.
Nel frattempo abbiamo fatto vedere alcune immagini dell'allenamento che è in corso di svolgimento in questo momento con Osimhen, attaccante. Queste prove di sponda o verticalizzazioni con Conte che è dietro l'attaccante, si frappone, diciamo così, tra la porta e l'attaccante con questa grande palla di gomma che serve per fare anche gli esercizi in palestra a volte, no? Si usa per quello, fa una sorta di blocco, è come se l'attaccante avesse dietro di sé una marcatura o una doppia marcatura, e ricevendo il pallone in verticale dal centrocampo, fa la sponda a destra a sinistra per l'altro attaccante o per chi si inserisce. Lo abbiamo spiegato perché l'allenamento l'abbiamo fatto vedere ovviamente attraverso le immagini per chi ci guarda attraverso il canale digitale terrestre 183. Però Salvatore, poco fa De Laurentiis ha raggiunto il campo di Carciato e dove è andato? In tribuna, in mezzo ai tifosi, a firmare autografi e a scattare fotografie.
Sì, ha fatto questo tuffo tra la gente che era previsto qualche giorno fa nel pomeriggio, lui lo aveva promesso e poi ha aspettato oggi per poter dare soddisfazioni a questi tifosi che arrivano fin quassù spendendo soldi, facendo sacrifici, e quindi è giusto che anche il presidente collabori a questa fede, a questo tifo. Qualche giorno fa Bianchini, parlando,
è il responsabile marketing,
responsabile, hai ragione, Tommaso Bianchini, responsabile marketing del club, disse che stavano studiando qualcosa per poter aumentare la fede dei tifosi nei confronti del Napoli. Quindi credo che questo gesto sia stato importante, perché poi alla fine noi pensavamo, caro Gianluca, che salendo quassù c'era un po' di scoramento, no? Un po' di delusione, ed invece vedo che c'è tanto entusiasmo, e naturalmente l'entusiasmo è dettato da un solo uomo, Antonio Conte.
Ecco, il Roma che qui ha mandato un esercito, quindi siete presentissimi come quotidiano. Noi ringraziamo Salvatore Cagliazza, che è responsabile delle pagine sportive, e invitiamo qui in un avvicendamento anche tra argomenti Giovanni Scotto, l'altro inviato del Roma, ma anche di Otto Channel, tra le altre cose. Giovanni, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio Emanuele, buon pomeriggio a tutti voi.
Abbiamo già parlato degli allenamenti, Osimhen è in campo e si allena con il pallone, abbiamo spiegato e anche fatto vedere la tipologia di allenamenti per chi ci guarda attraverso il digitale terrestre al canale 183, abbiamo parlato della visita di De Laurentiis, del tuffo tra i tifosi questa mattina, una mezz'oretta a scattare foto e a firmare autografi fino a poco fa, fino a 5 minuti fa il presidente era in tribuna qui al campo di Carciato. Parliamo di mercato invece con te. Insomma, la questione di Osimhen che torna in campo dopo 4 giorni per quanto riguarda gli allenamenti, che evoluzione c'è stata in questi 4 giorni della sua posizione?
Ma l'evoluzione è che c'è questa trattativa con il Paris Saint Germain che avanza, che resta l'unica candidata. Il mercato in Arabia è aperto, però non sono arrivati segnali. Evidentemente Osimhen punta al Paris Saint Germain. C'è una trattativa sicuramente che porta avanti Roberto Calenda, che mi risulta sia ancora a Parigi, proprio perché si vuole arrivare a definire il tutto entro domenica, ossia quando il Napoli chiuderà il suo ritiro qui a Di Maro, in modo poi da ritrovare il gruppo senza Osimhen dopo 3 giorni di riposo e magari con Lukaku. Quindi una serie di incastri che devono filare però in maniera fluida. Il fatto che Osimhen sia ancora qui e si alleni significa 2 cose. La prima è che la trattativa non è ancora chiusa. La seconda è che il calciatore, fin quando è a Napoli e del Napoli, continuerà a lavorare e non sarà in attesa in hotel, anche nel suo interesse, perché comunque Osimhen ha bisogno comunque di fare un po' di lavoro. Io, per quanto riguarda la trattativa, escluderei contropartite tecniche, escluderei forti sconti. Quello che mi risulta, che sembra, è c'è una richiesta del Paris Saint Germain accolta dal Napoli di una dilazione della clausola.
Quante rate? 2 o di più?
Sono 3. Anche il Manchester United con Zirkzee, 40 milioni, una cifra molto inferiore, ha fatto 3 tranche. Però tecnicamente, quando si fa una clausola rescissoria dilazionata a rate, non si esercita dal punto di vista tecnico, cioè la firma sulla clausola non viene messa, si imposta una trattativa di cessione normale sulla stessa cifra. Quindi si sta lavorando su questo, modalità di pagamento, tempi di pagamento, occorrerà un po' di lavoro, ci sono delle calle, c'è Andrea Chiavelli che normalmente è colui che si occupa di queste situazioni, vediamo se entro domenica arriverà il via libera, e soprattutto sono curioso di capire se sabato Osimhen sarà coinvolto nell'amichevole col Mantova oppure no.
Ecco, mi chiedeva un tifoso poco fa, prima di cominciare il collegamento qui a Carciato, Gifuni, ma chi sarà il prossimo acquisto del Napoli? Lukaku o Hermoso? Chi arriverà prima?
Lukaku. Credo Lukaku, perché
anche io ho risposto Lukaku.
Sì, perché si sta lavorando appunto per chiudere Osimhen, e il Napoli, io non so se Manna ha già cominciato la trattativa col Chelsea, di solito si aspettano tutti i passaggi completi, però il Napoli deve acquistare Lukaku a titolo definitivo dal Chelsea, perché neanche Lukaku vuole il prestito, questo magari non è stato detto, però Lukaku vuole iniziare una nuova avventura con un trasferimento a titolo definitivo. Quindi trattativa col Chelsea sulla base sembra di 25 milioni, uno sconto sui 30, e poi l'accordo con Lukaku di 3 anni per un ingaggio comunque importante, credo non meno di 6 milioni e mezzo, 7 milioni. E quindi si lavorerà in sequenza. Io credo che per il 25 di luglio, quando il Napoli comincerà il ritiro in Abruzzo, Lukaku non so se sarà fisicamente a disposizione, però dovrebbe già essere un giocatore del Napoli. Lukaku aspetta Conte, il rapporto e il legame con lui, e di conseguenza aspetta di poter mettere le firme sui contratti.
Il programma di oggi prevede allenamento anche nel pomeriggio alle 18.15 sino alle 19.30 e poi in prima serata sul palco a Piazza Madonna della Pace al centro della cittadina di Di Maro la presentazione al pubblico di Antonio Conte e del suo staff, che è numerosissimo, cioè sono quasi 20 persone quelle che lavorano e collaborano con Conte, Oriali compreso.
Sì, Oriali compreso sono 16. E ovviamente non conto i vari magazzinieri eccetera, i collaboratori che sono in organico al Napoli, però Conte ha uno staff di 16 persone, non
so, cioè, se... collaboratori che partecipano alla gestione degli aspetti tecnico-tattici, ecco.
Che fanno tutti quanti capo a Conte e di conseguenza Oriali, che è il capo dello staff. Ci sarà sicuramente appunto le Oriali con Conte, poi vedremo quanti collaboratori ci saranno, credo tutti, quindi il palco li accoglierà alle 20, dovrebbe essere questo l'orario. Ci saranno domande per loro, sia poste dai tifosi ma anche dai giornalisti. L'ufficio stampa del Napoli ci ha invitato a preparare delle domande da fare, e vedremo insomma quali argomenti verranno fuori. Tante per Conte, però anche Oriali sarà sicuramente oggetto di curiosità.
E sarà un modo per conoscere più che Antonio Conte, che ormai da tanti è già conosciuto, il suo staff e gli uomini che lavorano con lui, vero?
Sì, sì, Conte ci tiene molto a portare questo gruppo unico che va al di là della sua persona, che ovviamente è un punto di riferimento. Però Conte parla sempre al plurale, parla del suo staff, uno staff qualificato, anche noi per quello che possiamo chiaramente vedere e capire da qua, ci siamo un po' resi conto di che tipo di lavoro fanno, l'intensità che ci mettono, a Bruscato, Stellini, sono quelli più impegnati. Gianluca Conte, che è il fratello di Conte, quasi suo sosia, gli somiglia moltissimo. E poi c'è il mio personale mito, perché mi incuriosisce molto questo personaggio, non so se ci sarà anche lui stasera,
penso. Tiberio.
Esatto. Tiberio Ancora, che è il personal trainer, il nutrizionista, ed è un personaggio molto particolare. Poi lo vedranno, spero, i tifosi stasera in TV, perché è un colosso dal punto di vista fisico, abbronzato, con un capello fluente, sembra un personaggio molto simpatico, molto caratteristico, che fa lavorare sodo i ragazzi.
Per far capire a Emanuela, che in studio qui ci ascolta, ecco. Tipo Baywatch, insomma, anche Mario Palligiano credo che ne sappia qualcosa.
Sì, con i suoi occhiali da sole in campo, insomma,
si alza il tasso atletico anche dello staff.
Insomma, quindi è curioso vedere che evoluzione avrà, e poi dovrà mettere la dieta Lukaku, perché da quanto insomma si è capito Lukaku qualche chilo in più ce l'ha, e quindi vedremo Ancora versus Lukaku a sfondi diete e allenamenti personalizzati. Io con Tiberio Ancora non litigherei. Non so tu.
E allora non litighiamo neanche noi. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo l'inviato del Roma Giovanni Scotto, grazie per questa chiacchierata.
Grazie a te, ciao Gianluca, ciao Manuela.
Vieni allo studio, a tra poco da Di Maro.
Allora, noi non vogliamo litigare neanche con Mario Palleggiano, quindi 339-666-9990, voliamo in pubblicità, ma scriveteci al nostro numero WhatsApp, a tra pochissimo. Bentornati amici su Radio Marte, Forza Napoli Sempre, Summer Edition. Mario Palligiano, ma la lanciamo questa sigla della Summer Edition? Oh, io lo so, prima o poi mi farà cacciare da Radio Marte Mario Palligiano. Io spero almeno di rimanere in vita, anche se con questo condizionatore ho qualche dubbio, devo dire, perché ci sono meno 15 gradi in questo momento negli studi di Radio Marte, quindi ci adeguiamo un po' a quella che è la temperatura lì a Di Maro. E quindi quale assist migliore per te? Gianluca, torniamo da te lì fuori il campo di Carciato.
Eccoci qui in diretta da Carciato, mentre il Napoli si allena ancora con il secondo gruppo. Siamo in diretta con l'inviata di Canale 8, Italia Mele. Italia, ciao. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti i marziani ed ad Emanuela, credo di aver capito,
sì,
bene.
C'è proprio lei.
Ciao Emma.
Ciao carissima.
Vi saluta, devo dire che noi insomma ci avete visto fare dei movimenti strani, perché qui c'è un'ape gigantesca che ci gira intorno da un po' di tempo e non so se viene attirata dalla bicicletta di Ugolini, che è stata parcheggiata praticamente a mezzo metro da noi, o dall'auto della polizia che è parcheggiata a sinistra. Eccola qui, va bene.
Potrebbe morire in diretta, Gianluca, quindi vi prego di registrare queste immagini perché ovviamente diventerebbero virali, farebbero il giro del mondo e tutti quanti ne avremmo dei benefici, tranne Gianluchino che purtroppo passerebbe ad altra vita.
Allora, Italia, oggi ottavo giorno di ritiro, facci un bilancio a modo tuo, visto che è la prima volta che interloquiamo insieme dal Trentino quest'anno.
A modo mio. Sì, allora, guarda, devo dire che ovviamente, per non essere ripetitiva, quello che ha colpito tutti è l'intensità degli allenamenti, su questo non c'è alcuna ombra di dubbio, la presenza costante di mister Antonio Conte che veramente sovraintende su qualsiasi cosa, addirittura sovraintende sugli highlights, bellissimi highlights che vengono forniti dal Calcio Napoli e distribuiti dalla Nicer Comunicazione. Vorrei ascoltare addirittura gli audio di sottofondo, ambientali chiaramente, per verificare che non ci siano cose che possano interferire in qualsiasi modo, una disponibilità totale ed assoluta nei confronti dei tifosi. Ieri sera, al rientro dalla serata libera concessa al settimo giorno dal mister a tutti, ha saputo che c'erano decine di tifosi all'esterno dell'hotel Rosatti, è sceso, ha firmato autografi, fatto selfie, quindi non credete a nessuno quando vi dicono che le restrizioni che ci sono qui sono dovute alla rigidità di Antonio Conte, perché non è così assolutamente. È una totale dedizione, a quanto risulta, dei ragazzi nei confronti dell'allenatore, che sembrano pendere dalle sue labbra, un lavoro importante, fisico, che però allena non soltanto il corpo ma anche la mente e soprattutto mantiene alta la concentrazione sotto grande stress fisico. E infine ovviamente il mercato, ma non ultimo il mercato, con Osimhen che, al di là di tutto quello che si è raccontato nei giorni scorsi, è ritornato abile ed arruolabile, oggi in questo momento è in campo sul terreno di gioco di Carciato, si sta allenando regolarmente con i compagni, ahimè è destinato ad andar via e devo dire che mi mancherà tantissimo e che sarebbe stato una gran figata vederlo giocare in questo Napoli. Il presidente ha fatto soltanto un paio di apparizioni ieri nello store con qualche battuta, oggi tra i tifosi sugli spalti sembra in gran forma.
C'è una domanda, anche lui gli attimi di protagonismo, poi andiamo in studio di Emanuele, insomma attimi di protagonismo tra ieri e oggi se li ha ritagliati anche il presidente.
Almeno questo lasciamo,
certo, no, ma indubbiamente.
Il presidente, io credo che in Italia, come si dice, ci sono 56 circa milioni di commissari tecnici o allenatori, e se tu fai il presidente di calcio, sfido a non interessarti a quello che fa la tua squadra. Io personalmente mi interesserei di tutto, lasciamo stare. Però De Laurentiis attualmente sta lavorando da presidente, sta rispettando il suo ambito, non ci sono interferenze nei confronti di Conte, insomma mi raccontano anche di un buon feeling esistente tra i due, d'altra parte non potrebbe essere diversamente. Allora, il titolo che possiamo dare a questi brevissimi giorni di ritiro: dal riequilibratore Antonio Conte al riseminatore invece Aurelio De Laurentiis, che ha detto che perché non si è fatta la rizzollatura, vedi, si rischiava la rizzollatura, si rischiava di togliere tutte le radici, invece Conte ha lasciato la possibilità.
Ecco, stamattina si è svegliata metaforicamente bucolica. Brillante, Italia Mele è bucolica, dice Emanuele. Emanuela, dicevi dallo studio?
Ci sono moltissime domande al 339-666-9990 per Italia Mele. Leggo quella di Bruno, che, ritornando al discorso dell'appuntamento di questa sera con Conte e lo staff che incontrano chiaramente i tifosi e i giornalisti, chiede ad Italia sensazioni e riflessioni sulla figura di Oriali.
Sensazioni e riflessioni sulla figura di Oriali, ti chiedono alcuni ascoltatori.
Allora, Oriali non è una figura che riempie il campo di Carciato o che si manifesta in maniera preponderante. Credo che abbia un ruolo estremamente importante, perché comunque all'interno dello spogliatoio, anche durante questi giorni di allenamento, è sempre presente e di fatto, dal mio punto di vista, l'alter ego di Antonio Conte. Perché se è vero che il mister è ovunque e fa qualsiasi cosa, ha bisogno comunque di collaboratori. E il primo dei suoi 15 collaboratori Lele Oriali. Oggi avremo modo di conoscerlo meglio, tra poche ore ci sarà questa conferenza stampa del mister con i suoi collaboratori, tutti sul palco di Madonna della Pace, e magari ci faremo raccontare qualcosa in più anche da quest'icona del calcio italiano.
Lukaku o Hermoso sarà il prossimo acquisto del Napoli?
C'è questo equivoco, no? Anche un po' sulla risposta data dal presidente. Abbiamo avuto le immagini della Nicer Comunicazione in cui vengono fatte le due domande a De Laurenti, se non si capisce a quale risponda in realtà, se è su Hermoso o se Messi.
Lukaku.
A Lukaku mi chiedi tu.
Lukaku
o Hermoso? Appena esce Victor Osimhen, Lukaku. Entro il 25 io credo che questa situazione si debba risolvere, perché finiscono anche le vacanze di Lukaku, che ha avuto un periodo maggiore ovviamente come tutti quelli che hanno partecipato all'Europeo. Secondo me va risolta in breve tempo questa vicenda, e poi Hermoso dipenderà dalle uscite, caro Gianluca.
Secondo te il successo è in chiusura della prossima stagione, tu che sei molto attenta anche alle dinamiche di spogliatoio, psicofisiche, diciamo così, di un gruppo di lavoro, dipendono più dall'equilibrio, dalla famiglia che si sta creando, o da tutto il resto, degli aspetti qualitativi, tecnico-tattici, eccetera, eccetera?
Dipendono dal Napoli, ma dipendono anche dalle avversarie. Secondo me questa è la base, perché tu non giochi da solo, ma giochi contro altri, e questo è un discorso. Poi per il resto credo che l'importante sia ricompattare l'ambiente. Se tutti dicono che questa è una squadra di grande qualità, cosa che noi abbiamo sempre pensato, l'importante era ricreare le condizioni giuste. E poi ovviamente l'unica cosa che secondo me va veramente verificata è la perdita di Victor Osimhen, e quanto poi se ne parla troppo poco, secondo me. È una cosa che sembra essere passata un po' in secondo piano, ma non avere più Victor Osimhen farà tutta la differenza del mondo, e quindi a quel punto bisognerà capire quanto sarà efficace Lukaku, perché sarà lui il sostituto.
Eccola là, Vape, ti salutiamo con lei.
E ciao, però
Italia,
la salutiamo anche con una domanda
ciao,
tattica.
Gianluca, ciao,
scusa,
Emma,
Gianluca.
Ciao a tutti.
Aspetta, c'è anche una domanda tattica.
Perché ovviamente chiudiamo con una nota di ironia, perché c'è un nostro ascoltatore che chiede: Italia, ce l'hai un compagno? Cioè stai cercando, cioè,
no,
stai,
vabbè,
conquistando.
Ma adesso non possiamo entrare nella privacy,
cioè,
di Italia Mene.
No, ma per dire,
potrei
quanto
potrei rispondere anche io a questo, però non voglio,
certo, lo
diciamo,
so, infatti è proprio per questo motivo che dicevo
affondare
ci sono
il colpo, e quindi la salutiamo e la lasciamo anche
la
nel
salutiamo
momento. Subito la domanda, assolutamente scrivo.
Ha chiesto se hai un compagno.
Chi, Emanuela?
No, Emanuela, sono un ascoltatore.
Lunghissimo tempo.
Abbiamo dato anche un dato della privacy, un dato sensibile, diciamo, di Italia Mele, con il suo consenso ovviamente. Cioè. Ciao Italia, buon lavoro.
Ciao Gianluca, ciao Emma, ciao a tutti gli amici marziani, un bacio grandissimo, ciao.
Grazie all'inviata di Canale 8 Italia Mele. Emanuela, ci fermiamo per il momento, tra poco parleremo molto di mercato, perché ci collegheremo con Sky Sport e poi di aspetti tattici con un allenatore, tra poco.
Allora, intanto io voglio dire ai nostri ascoltatori, continuate a scriverci al 339-666-9990, sono tantissime le domande in fatto di calciomercato che stanno arrivando, come vi ho comunicato anche tramite WhatsApp, lì risponderemo a tutti quanti voi tra un istante. Poi vorrei ricordare che nella seconda ora di Forza Napoli Sempre Summer Edition noi avremo Enrico Fedele, quindi ovviamente si aprirà il Fedele contro tutti allo 081 636 3. Qualche istante di pubblicità e torniamo da voi con tantissimi ospiti, aspettateci. Le 12:31 e questa è Forza Napoli Sempre Summer Edition fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia Mario Palligiano, con anche abbiamo anche il nostro carissimo Peppe Varriale che ci sta facendo compagnia, ci sta aiutando in questa, nella gestione della puntata odierna. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviare tutti i vostri WhatsApp, e questo è il momento di inviare proprio a noi le domande di calciomercato, perché tra pochissimo avremo Luca Marchetti di Sky Sport che approfondirà con noi tutti i temi caldissimi in casa Napoli. Ma noi torniamo ovviamente a Di Maro, dove c'è Gianluca Gifuni. Gianluca,
eccoci qui dal campo di Carciato, dove il Napoli è ancora in campo per l'allenamento, si sta concludendo questo allenamento tattico in zona offensiva con i due centrocampisti e gli attaccanti, con Conte in persona che ha questa grande palla grigia di gomma, sai, quelle che si usano per fare
la
il Pilates,
la fitball.
il Pilates forse si usano quelle palle grandi, giganti, sì, insomma, sì. Di gomma, ecco, tra le mani, e la utilizza come blocco alle spalle, sulla schiena dell'attaccante che è spalle alla porta, guarda i centrocampisti e i trequartisti che manovrano e poi riceve il pallone con Conte che gli fa il blocco dietro con questa palla di gomma sulla schiena, e l'attaccante, avendo questa palla di gomma e quindi questo blocco sulla schiena, che fa? O si deve girare, deve andare direttamente in porta, o deve fare sponda per chi si inserisce, un trequartista, un centrocampista. Questo è l'allenamento che sta facendo fare da mezz'ora continuamente
Gianluca, visto Conte, che tu hai seguito tanti anni, per tanti anni gli allenamenti del Napoli, è la prima volta che vedi un allenamento di questo tipo?
È la prima volta che vedo la palla, nel senso il blocco, il blocco, sì, fatto in questo modo, esatto, sull'attaccante, è la prima volta.
Allora, noi invece voliamo subito al telefono, dove ci aspetta da qualche istante Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca, bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti.
Luca, abbiamo in collegamento da Di Maro Gianluca Gifuni, al quale lascio la prima domanda per te.
Addirittura.
Ciao Luca, innanzitutto, ciao. Buon pomeriggio. Beh, insomma, partiamo da Osimhen, perché abbiamo rivisto in campo adesso con il pallone dopo 4 giorni di terapie, palestra, insomma un po' di corsa. Raccontavamo che tipo di allenamento stia facendo dal punto di vista offensivo adesso Conte, con questa grande palla di gomma usata come blocco sulla schiena dell'attaccante che spalla alla porta. Manovrano i due centrocampisti, verticalizzano per i trequartisti che poi danno la palla all'attaccante Osimhen, in questo caso bloccato da questa palla di gomma sulla schiena, e Conte che la mantiene, quindi Conte in persona, il quale o si gira e va in porta oppure fa la sponda per chi si inserisce. Ecco, da mezz'ora stanno provando questa dinamica, questo meccanismo. Ma Osimhen è già un separato in casa?
Ma è uno destinato, io se lo parlavo separato in casa, no, perché non è stata una scelta che è stata maturata, come sapete benissimo, nel corso dell'ultimo interlocuzione.
Sì, nel senso buono, diciamo così, non è la guerra, sì, dei rose, ecco, per intenderci.
Esatto, esatto, tanto è vero che si allena, però è destinato ad andare via, insomma, noi penso che tutti noi lo consideriamo come un attaccante in partenza. Sappiamo benissimo che c'è stato un contatto più che positivo con Lukaku e ora bisogna aspettare che maturi il tempo dell'offerta per Osimhen, perché quando era arrivato il rinnovo di contratto, il discorso della clausola, il discorso del rinnovo dell'adeguamento salariale, è stato tutto propedeutico per la partenza di Osimhen. Io sinceramente non riesco a pensare al fatto che Osimhen possa rimanere, ma non perché non sia un ottimo giocatore, ma perché le strade di Osimhen nel Napoli sono destinate a dividersi, perché questo è quello che è stato scritto in un contratto, nelle righe di quel contratto che è stato rinnovato qualche mese fa. Il destino di Osimhen è di essere lontano dal Napoli. Il Napoli è destinato a prendere soldi, magari non quelli della clausola, questo vedremo da come poi andranno le interlocuzioni con i club. Oggi il club che è sempre più interessato è il Paris Saint-Germain, che peraltro aveva già manifestato interessi nei confronti del calciatore nigeriano già nelle scorse sessioni di mercato. Ci sono dei giocatori tra i quali il Napoli potrà scegliere se vorrà farlo, perché la prima intenzione del Paris Saint-Germain è quello di mettere delle contropartite tecniche per cercare di sforzare meno cash possibile. E c'è l'Arsenal che ancora non ha formalizzato nessuna offerta. C'è sempre il discorso dell'Arabia, che però non credo piaccia molto a Victor Osimhen, e poi vedremo quello che viene fuori. In realtà il mercato degli attaccanti oggi si è mosso con le clausole. Zirze è andato con la clausola, Guidassi è andato con una clausola, lo stesso Morata è andato con una clausola, quindi per il momento le trattative vere e proprie sul numero 9 non sono iniziate, no?
Ma realisticamente possiamo ipotizzare che per domenica, o quantomeno entro il 25 di luglio, cioè entro 7 giorni, quando il Napoli sarà a Castel di Sangro per la seconda e ultima fase del ritiro precampionato, praticamente a 15 giorni dalla prima gara ufficiale di Coppa Italia con il Modena, Conte abbia con sé l'attaccante del prossimo anno? Cioè, possiamo ipotizzarlo realisticamente? È logico, no, pensarlo?
Io credo che dal momento in cui si dovesse chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain, nel giro di mezz'ora poi si chiude anche il discorso di Lukaku. Paris Saint-Germain non chi per lui, per Osimhen. Non so se in una settimana si arrivi alla definizione della cessione di Osimhen. Ad oggi ti direi di no.
Invece ci sono tante domande per Luca Marchetti che arrivano al 339 666 9990. C'è Bruno che chiede: Politano, Raspadori, Lindstrom potrebbero essere ceduti più avanti, c'è questa possibilità per tutti e tre questi calciatori?
No, tutti e tre assolutamente no. Io credo che quello per cui Napoli stia cercando una soluzione sia Lindstrom. E poi eventualmente ci saranno dei movimenti in avanti in quella porzione di campo. Abbiamo parlato di tanti giocatori cui il Napoli è stato interessato, no? Dal primo interesse per Gudmundsson, il discorso di Greenwood con informazioni raccolte, Berardi, insomma in quella zona di campo il Napoli ha cercato, ma prima deve vendere, ma non li vende tutti e tre. Anzi, io credo che l'unico giocatore su cui il Napoli stia facendo una riflessione, stia cercando la squadra, sia proprio Lindstrom.
Sì.
E quindi Luca, una curiosità da questo punto di vista, Conte cerca giocatori che forse siano più idonei, più abili a giocare per vie centrali piuttosto che ali larghe, perché insomma abbiamo visto anche nella prima amichevole, per carità e per le indicazioni che possa dare un'amichevole contro i dilettanti della Naune, prima uscita stagionale, sono poche le indicazioni, però qualcuna l'ha data, e cioè che lui ha intenzione di giocare, Conte, con il 3-4-2-1 con i due giocatori che sono alle spalle della punta, diciamo così, più in mezzo al campo, e i due esterni, Spinazzola e Mazzocchi nella fattispecie, molto alti, sempre molto alti, più alti addirittura dei due che agiscono dietro la punta, stabilmente in sovrapposizione. Questo è il quadro che abbiamo visto dalla prima amichevole, però è chiaro che forse Conte vorrebbe trovare giocatori che giocano dietro la punta e che siano più specializzati rispetto a qualcuno che il Napoli ha in rosa e che non lo è.
Sì, questa è un'ipotesi. Io credo che poi servano anche delle variabili tattiche, no? Non si gioca soltanto con un canovaccio, sono delle interpretazioni diverse anche dei sistemi di gioco, ci possono essere delle necessità tecnico-tattiche che ti spostano magari alcuni equilibri e che quindi tu trovi dei correttivi. Credo che in una rosa comunque importante come quella del Napoli ci possono essere dei giocatori con delle caratteristiche non necessariamente identiche ma simili. Poi stiamo parlando di 5 metri di campo, no? Perché se un giocatore è bravo sulla fascia ed è bravo anche un po' più in mezzo. Il prototipo potrebbe essere Raspadori, no? Tanto per capirci, uno che sa giocare sia da seconda punta che da attaccante esterno. Non sono tutti come Raspadori, per cui Politano sa giocare un po' più largo, ma se lo mette un po' più dentro non è che fa peggio. Il Gudmundsson di turno magari sa più giocare in mezzo e meno fuori, però sono dei dettagli che peraltro possono venire allenati, per carità, e Conte credo che in questo sia uno dei più importanti allenatori a livello internazionale.
Luca, si parlava poco fa, prima del tuo ingresso in trasmissione, di un dilazionamento probabile della clausola di Victor Osimhen da parte del Paris Saint-Germain. Ti chiede Luigi, ma se la clausola verrà dilazionata almeno due tranche, significherebbe prendere solo Lukaku e solo a fronte di altre cessioni ci saranno altri acquisti. Questo potrebbe essere un problema?
No. Sono due conti diversi. Un conto sono i pagamenti, un conto sono i soldi. I pagamenti significa entro quanto tempo io ti do quel denaro là, ma prima o poi te lo do, e quindi per le transazioni che vengono fatte e per gli acquisti che vengono fatti non c'è bisogno di avere tutti i soldi subito in banca. La banca sa che tu prima o poi quei soldi li prendi, certo. E quindi non ci sono problemi di nessun tipo, non dipende dal pagamento della clausola, anche se Napoli deve prendere meno soldi o con dei pagamenti diversi, perché si può trattare, non è necessario per forza tenere quello che è stato scritto sul contratto. Quella è una via d'uscita, ma il Napoli può anche decidere di regalarlo Osimhen, paradossalmente non è che deve venderlo per forza con la clausola, non è vincolante la cessione. E lo stesso vale anche per l'acquisto di Lukaku. Oggi c'è un prezzo, magari il Napoli trova un'altra soluzione con dei pagamenti dilazionati. Questa è una cosa ancora da decidere, diciamo.
Chiarissimo.
Ciao, però non sono buone nate.
Che ci vengono dai tifosi che sono qui all'esterno. La domanda di questa mattina, tutti vogliono sapere se arriverà prima Lukaku o prima Hermoso. Quale sarà il prossimo acquisto del Napoli? Secondo Luca Marchetti?
Ti dico Lukaku, perché su Lukaku c'è una trattativa in corso e sappiamo che è l'erede designato per il discorso della cessione di Osimhen. Su Hermoso intanto c'è anche concorrenza, e poi il Napoli prima deve cedere dei giocatori in pacchetto arretrato se vuole andare ad affondare su di lui. Però in questo momento io dico assolutamente Lukaku più vicino rispetto a Del Mosso, senza dubbio.
E invece l'altra è sull'esubero, gli esuberi di una rosa piuttosto ampia, perché ci sono 29 giocatori adesso, 7 mancano all'appello e sono i nazionali, per intenderci, che arriveranno tra qualche giorno, tranne Oliveira che tornerà dopo aver partecipato alla Coppa America l'8 di agosto. ti faccio dei nomi: Nathan Ostigard, Mario Rui, Gianluca Gaetano, e poi c'è anche Lindstrom, insomma sicuramente ne ho dimenticato qualcuno, ma certamente questi cinque sono in lista di sbarco. O comunque per esempio per Gaetano, insomma, potrebbe il Napoli decidere ancora una volta di trovargli una sistemazione per farlo giocare.
Sì, ti aggiungo anche Juan Jesus per la difesa, no? Che potrebbe essere un elemento richiesto, quindi potrebbe essere uno di quelli che può far spazio nel mercato, in questa seconda fase del mercato, perché il Napoli ha acquistato, ha messo a posto la rosa, come abbiamo detto, almeno l'80% della rosa è già completa. Ora sono fatte delle situazioni di aggiustamento e poi eventualmente con le cessioni che saranno fatte dal Napoli si potrà andare a rifinire la rosa, indipendentemente dal discorso di Osimhen. Chiaramente io, quella è una questione che non ti do per fatta, perché chiaramente il mercato non possiamo dare nulla per fatto perché non ci sono le firme, però è una situazione che il Napoli credo abbia già ben definito in testa. Di questi qua sicuramente forse Gaetano è quello su cui ci sarà una riflessione un po' più profonda, ma ha anche delle caratteristiche particolari, no? È proprio una mezzala molto offensiva, quasi un trequartista, quindi verrà valutata. A me piace molto, non lo nascondo mai, per cui io lo terrei, ma chiaramente non sono né Conte né Manna, decideranno loro, sono molto più abili di me nel farlo.
L'ultima domanda è una curiosità, perché qui da Di Maro, diciamo, ospite di una trasmissione televisiva, da qualche giorno Salvatore Soviero, ex portiere che ha giocato in 23 squadre in varie categorie, dalla A alla C, ha lanciato una indiscrezione e un'idea che secondo lui il Napoli, prima della fine del mercato, prenderà Chesney dalla Juventus come portiere. Ora non chiedermi perché, come e quando, lui la sta tirando, diciamo così, ogni sera questa ipotesi. Evidentemente ha avuto qualche soffiata, qualche notizia, qualche assistito a un colloquio tra. Ecco, volevo soltanto chiederti che ne pensi. Che ne pensi?
Mi sembra improbabile, sinceramente. Perché il portiere del Napoli c'è, poi le intenzioni di Chesney possono anche essere quelle di rimanere in Italia. Mi sembra che il Monza abbia già mosso i primi tentativi, già li ha fatti. È una situazione sicuramente in evoluzione, è una buona suggestione, però non credo neanche che sia nei parametri Napoli, tanto per capirci, sia per l'ingaggio che per l'età. È vero anche che questi parametri in questa fase di ricostruzione con Conte ci possono essere delle deroghe, ecco, mettiamola così.
Grazie Luca per essere stato con noi su Marte.
Ciao
Luca.
Salutiamo Luca Marchetti, lo seguiamo come di consueto su Sky Sport. Gianluca, noi vogliamo in pubblicità, ma tra meno di 3 minuti torniamo da voi e torniamo soprattutto da te a Di Maro, 339-666-9990. Dopo avremo un allenatore, quindi, che ci spiegherà un poco tutte le novità, le innovazioni che già si sono viste nella prima amichevole contro la Naone e Val di Non, disputata appunto negli scorsi giorni dal Napoli di Conte, prima uscita ufficiale per gli azzurri agli ordini dell'allenatore leccese. A tra pochissimo. Ed eccoci tornati, carissimi amici di Forza Napoli Sempre Summer Edition. Ovviamente tantissimi messaggi al 339-666-9990. Vi ringraziamo, tantissime domande soprattutto sul calciomercato, continuate a porcele, perché nel corso di questa lunga diretta ovviamente andremo da altri ospiti che avranno modo di chiarire tutti i vostri dubbi. Leggo di Chiesa, leggo di Ostigard, insomma di Raspadori, c'è tantissima attenzione riguardo anche al mercato in uscita. Però torniamo immediatamente da Gianluca Gifuni, che è in collegamento da Di Maro per l'ottavo giorno di ritiro degli azzurri. Ciao Gianluca, ben trovato.
Allenamento terminato da qualche minuto anche per il secondo gruppo di 14 giocatori, perché ricordiamo che da un po', spesso e volentieri, Conte divide i gruppi in 14 giocatori che svolgono la prima ora e 10 di allenamento, ora e un quarto, e poi la seconda ora e un quarto per l'altro gruppo di 14 giocatori. Nell'ultimo gruppo c'era Osimhen ed è stata approvata anche con il secondo gruppo, quindi nella seconda tranche di allenamenti, questo allenamento tattico che riguarda il reparto offensivo con le verticalizzazioni, come lo ribadiamo ancora una volta, con i due centrocampisti che manovrano e che verticalizzano per i trequartisti e i due attaccanti, ce n'erano due, Simeone e Osimhen. A turno dietro uno di loro, che è spalle alla porta, che era spalle alla porta durante l'allenamento, Antonio Conte con il cappellino e con questa grande palla grigia di gomma, quella che si usa in palestra per intenderci, la gigantesca che si usa per il Pilates o comunque per una serie di esercizi, si è posto tipo blocco nel basket sulla schiena dell'attaccante che era spalle alla porta. Bene, l'attaccante poi riceveva palla dai centrocampisti, dai trequartisti, e o si girava e andava in porta con questo blocco dietro operato da Conte con questa palla, oppure faceva sponda per l'inserimento appunto del trequartista, del centrocampista o per l'altro attaccante. Tutto questo diciamo così, un segno evidente di quella che è l'idea di Antonio Conte, e lo sapevamo. Un giocatore come Lukaku in attacco, per esempio, è un maestro nel fare le sponde per gli inserimenti delle mezze ali, dei trequartisti, dei centrocampisti, e questo allenamento non può che far bene agli attaccanti del Napoli nell'ottica del gioco che vuole Conte.
Gianluca, hai fatto una panoramica molto dettagliata dell'allenamento di oggi di Conte, proviamo a chiedere qualche indicazione, qualche chiarimento ad un tecnico, un ex calciatore ovviamente anche del Napoli, Vincenzo Montefusco, bentornato su Marte, mister.
Buongiorno, ma non posso esprimermi perché è troppo complicato quello che ha fatto Conte.
Molto complicato.
Allora, perché uno che non vede, vero, in poche parole, quello che si dice sempre, quando hai due attaccanti, uno viene incontro e l'altro va dentro, dando la palla indietro all'avversario che fa, al compagno che fa il lancio, e poi c'è l'inserimento. Io perché da mesi sto dicendo, il Napoli deve tenere Osimhen, deve prendere Lukaku e tenere un grande centrocampista che sappia mettere la palla, cioè Lukaku, che è l'uomo sponda per tutti, e lui viene incontro ai compagni e sta palla va lunga a Osimhen. Ho sempre pensato che non esistono difese in Italia che possono marcare due centravanti come Lukaku e Osimhen. Qualcuno mi ha detto, ma guarda che poi c'è Varaschet, in questo caso qua io per vincere qualcosa di importante Varaschet lo sacrificherei, prenderei tutti i soldi suoi. Perché io società Napoli devo pensare a vincere, e purtroppo per fare le cose bene a volte bisogna sacrificare anche i beni di famiglia. Con questo non sto dicendo che Varaschet non sia un giocatore eccezionale, però io vedo più un Napoli di Conte con i due centravanti che si alternano che un Napoli che si apre sugli esterni con Varaschet, una sola punta e Politano, oppure addirittura magari il 3-5-2 classico solo di due attaccanti.
Ecco mister, in questo allenamento che abbiamo illustrato e di cui lei ha parlato, innanzitutto un saluto a Enzo Montefusco da Di Maro, che lui conosce bene, l'anno scorso siamo stati per 15 giorni insieme proprio da queste parti. No, c'è la novità del blocco sulle spalle dell'attaccante, no? Realizzato proprio da Conte, che tiene in mano questa palla di gomma gigantesca, quella che si usa in palestra, sulla schiena dell'attaccante che spalle alla porta, e l'attaccante riceve poi il pallone.
Scusa, quale attaccante? Quello che si ferma nell'aria perché Lukaku viene incontro. È giusto?
Appunto, no, e l'alternanza dell'allenamento è soprattutto ricevere palla dai centrocampisti e fare sponda, cioè dare la palla o laterale all'altro attaccante, oppure favorire l'inserimento con, sempre facendo sponda di una mezzala, di un centrocampista. Però questo è l'allenamento che sta facendo.
Per me è difficile, cioè, ma in partenza c'è solo una punta e lui fa questo tipo di lavoro sulla punta.
No, ce ne sono due, Simeone e Osimhen, due punte.
Bravo, e allora questo lo fa perché uno ti viene sempre incontro, che ti crea lo spazio, i movimenti per fare gli inserimenti di altri giocatori. La boa, diciamo, quello lì che sta davanti, come lui, tu almeno mi hai fatto capire che ci
sì, la boa con questo blocco dietro,
proprio per farlo rimanere in aria, perché l'uomo che viene incontro mettendo la palla, sai, dell'assi, io do la palla a te, tu me la ridai, quello quando riceve la palla la mette all'attaccante oppure a lui, gli uomini che stanno sulle fasce laterali.
Pronto? Mister, ma io quello che volevo chiederle a proposito di questo è un giocatore come Lukaku, che è molto bravo a fare la boa, però sa anche segnare gol, perché ne segna 20-25 a campionato. Nell'ottica del gioco di Conte, l'attaccante deve essere più bravo a segnare o più bravo a fare la boa e consentire agli altri di segnare?
ma questo lo afferriscono tutti e due, là sono gli stessi attaccanti che in un determinato momento di un'azione, magari in questo caso Lukaku e l'altro, il Ciolito, magari a volte capiterà il Ciolito che viene incontro e Lukaku che riceve palo, dipende sempre da come si hanno messi in partenza i calciatori e come vuole fare poi la squadra ad operare questo tipo di giocatori. Io perché ho detto sempre, l'unico colpo che il Napoli deve fare, deve prendere una grande mezzala. Io parlavo di Grosso per far capire che tipo di calciatore, cioè
con Cup Miners dall'Atalanta,
no, per ma esempio. Cup Miners è diverso perché è più attaccante, uno che gioca in mezzo al campo, che riceve la palla da Lukaku o dall'altro che fa sponda e lui che apre, fa le aperture di gioco come nessuno lo sa fare. In questo caso lo dovrebbe fare Lobotka. Però è tutto questo, insomma, sono novità interessanti, sono novità degli allenatori che giocano il 3-5-2 e adoperi due centravanti. Chiaramente se vai a giocare con i tre attaccanti devi fare altri tipi di schemi, sai benissimo che gli esterni devono tagliare dentro per far fare l'inserimento poi ai centrocampisti che si inseriscono nelle fasi dove va il pallone, insomma, ma di conto non c'è nessun dubbio. Tutto il discorso poi bisogna capire se alla fine, una volta terminata la squadra, la campagna acquisti, lui che cosa vuole dai suoi calciatori. Si parlava addirittura che il Ciolito addirittura doveva andare via, per cui fai degli schemi con un giocatore che magari tra 15 giorni non lo tieni più. Però lui ha questi giocatori, è giusto che lavori su questi qua. Quando arriveranno gli altri farà altri tipi di lavoro.
Io prima di lasciarla a Emanuela Castelli, mister, nell'amichevole dell'altro giorno con i dilettanti della Nano e Val di Non si è capito, insomma, che l'impostazione iniziale di Conte e il modulo, il sistema di gioco che utilizzerà sarà il 3-4-2-1, no? Due giocatori alle spalle della punta, questo così ha giocato,
ho capito, vabbè, ma lui è un allenatore di grande importanza, se lui proverà mica solo un tipo di gioco, lui ne proverà due o tre, perché ha una rosa con giocatori, diciamo i due che giocano contro la prima punta, il Napoli ne ha 5-6 giocatori, e allora è normale che lui cerca di sfruttare le caratteristiche dei propri calciatori.
Dimmi. Dietro la punta ci sono giocatori, adesso le faccio i nomi di giocatori che potrebbero giocare dietro la punta centrale. Kvaratskhelia, Politano, Lindstrom, Ngonge e Raspadori e Gaetano volendo. Di questi sei, chi secondo lei non ha le caratteristiche o ha meno degli altri le caratteristiche per giocare più in mezzo al campo e non laterale? Tra Kvaratskhelia, Politano, Gong, Lindstrom, Gaetano e Raspadori.
Allora, di questi qua, Politano, Gong, togliere di mezzo che non hanno questo per me, questo sembra per me. Non sono giocatori che devono ricevere il pallone a 30 metri all'interno del campo, 20 metri all'interno del campo. Gaetano lo potrebbe fare come inserimento di mezzo. L'unico che lo può fare Lindstrom è Raspadori. Hanno proprio, poi la forza di Raspadori è proprio quella di giocare. Quante volte tu hai detto sottopunto? Si ricorda che
sottopunto.
È l'unico che ha quella caratteristica. Anche Lindstrom però dovremmo vederlo, perché si è capito che potrebbe fare quel tipo di gioco. Il Napoli l'ha preso perché doveva dar via, vi ricordate, a volte Zielinski. Però, per me una sola punta, gli unici che hanno le caratteristiche di inserimento creando lo spazio dalla prima punta sono Raspadori, Lindstrom. Gaetano è un giocatore, è la classica mezzala, un numero 10 che dalla metà campo giù si inserisce a destra, a sinistra, è un ragazzo che io conosco.
E Kvaratskhelia anche, no? Kvaratskhelia anche.
Sì, però anche Kvaratskhelia, io l'ho sempre detto, Kvaratskhelia è bravissimo, ma io l'ho visto anche agli europei, fa bene, ma non è Kvaratskhelia che abbiamo conosciuto noi il primo anno. Per me Kvaratskhelia è un giocatore che deve, per dare di più, per dimostrare quello che ha dimostrato il primo, deve partire internamente e poi tagliare lui il campo con la palla al piede, mai senza palla, perché non è un calciatore che gioca senza palla. Poi non facci caso, non riceve mai un pallone da concludere in gol dai compagni. Lui invece è quello che dalla sinistra va dentro e può mettere in condizione i compagni a fare gol. Lo potrebbe anche fare, io l'ho visto agli europei, sì, gioca bene, ma non è Kvaratskhelia che piace a me.
Grazie mister per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie, a
grazie mister, un saluto.
Vincenzo Montefusco. Arrivano tantissimi messaggi al 339-666-9990. Gianluca, anche tanti messaggi, tante domande proprio per te che sei a Di Mano. Ti volevo chiedere, rimani con noi per i primi 5 minuti per salutare Enrico Fedeli o devi scappare al lavoro?
Perfettamente, lo saluto volentieri.
Perfetto, allora dopo mandiamo la sigla, Mario, quindi fatti trovare pronto la sigla della Summer Edition di Forza Napoli Sempre, ma dopo la pubblicità, qualche istante, torniamo da voi. Eccoci tornati a Forza Napoli Sempre Summer Edition, mi ricollego con Gianluca e poi io voglio assolutamente ascoltare la sigla della, insomma, di Beach on the Beach, che oramai è diventato il nostro tran tran quotidiano. Insomma, senza questo jingle, senza questa sigla non è mai Forza Napoli Sempre Summer Edition. Gianluca, sei d'accordo?
Assolutamente, insomma, soprattutto per me che sono in montagna, sentire la parola spiaggia
guarda,
mi emoziona.
Gianluca, noi ti stiamo invidiando tantissimo perché qui fa un caldo torrido alle 5 del
però...
mattino, ti assicuro che già si è sudatissimi senza fare nulla, quindi
io però sono in un posto in cui praticamente è diventato bollente anche il microfono, perché in questo momento sono al sole, forse l'avrete notato, e il sole qui picchia, che è una cosa incredibile.
Eh beh, insomma, non ti si può dare torto, però qui si sta davvero malissimo. Detto questo, mentre il nostro Gigi Soriani, che salutiamo, insomma, perché è arrivato adesso a dirigere tutta la parte tecnica della nostra seconda ora di Forza Napoli Sempre, ringraziamo ovviamente Mario Parligiano per il contributo prezioso nella prima ora, mentre, dicevo, Gigi Soriani contatta il nostro fedele Gianluca, qualche domanda per te. Ti chiedono, insomma, ma Lukaku quanta affidabilità abbia? E poi una seconda domanda, secondo te quanto inciderà Conte sul recupero mentale, tecnico e tattico di alcuni calciatori alla Anghissà, che nella passata stagione hanno reso davvero pochissimo?
Allora, Lukaku affidabilità massima con Conte, che lo conosce bene, lo ha voluto fortemente. Lukaku ha voluto fortemente Conte, e il Napoli è un giocatore da ripristinare anche dal punto di vista della condizione fisica, certamente da ripristinare lievemente, ma da ripristinare. È un giocatore che allenandosi per tutta la settimana e giocando una sola volta a settimana può segnare tra i 20 e i 25 gol, e soprattutto, come dicevo prima, può essere una boa preziosissima per consentire gli inserimenti dei trequartisti, delle mezze ali, esatto, per andare in gol. Quindi se Conte ha voluto fortemente lui e lui ha voluto fortemente il Napoli, significa che ci sono le basi per poter fare delle cose egregie in attacco il prossimo anno.
E allora, Gianluca, noi abbiamo il nostro
dovevo rispondere sui giocatori di affidabilità. Per me, da quello che vedo adesso, insomma, Conte piace molto Gaetano, innanzitutto,
sì.
E quindi la mia opinione, quindi, e poi cercherà di fare qualcosa per aiutare Cajuste a completarsi come calciatore.
Allora, Gianluca, abbiamo finalmente il nostro super mega iper direttore Fedele, quindi prima di dargli la parola lanciamo il Fedele contro tutti.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
0 081 63 63, da questo momento le linee telefoniche di Radio Marte sono aperte per voi, per intervenire in diretta con il direttore Fedele. Ben trovato, direttore.
Ciao Emanuela, ciao Gianluca.
Buongiorno direttore,
Gianluca.
Buongiorno.
Gianluca è rimasto appositamente per lei, perché aveva
terminato. Volevo salutarla, direttore. Volevo soltanto chiederle che cosa ne pensava dell'allenamento che ha fatto svolgere questa mattina in fase offensiva Conte. Peraltro è tornato dopo 4 giorni a giocare col pallone, a toccare il pallone a Osimhen, perché ha giocato con 5 giocatori, diciamo 2 centrocampisti, un trequartista e diciamo 2 attaccanti, Simeone e Osimhen, nell'ultimo allenamento che abbiamo visto, quindi fino a 20 minuti fa per intenderci, con la boa del centravanti bloccato dietro proprio da Conte, che con il cappellino e una palla gigante di gomma, diciamo, era sulla schiena dell'attaccante che era girato spalle alla porta e che faceva la boa con questo blocco di gomma alle spalle, operato da Conte, e o si girava e andava in porta ricevendo il pallone dai centrocampisti, oppure faceva la sponda per l'inserimento degli altri. Insomma, è una dinamica che conosciamo, che è chiara soprattutto nel gioco di Conte, insomma, oltre che nel gioco del calcio, per intenderci. Che ne pensa lei?
E di che cosa ti sei meravigliato?
No, di niente, l'abbiamo solo raccontato.
La palla di gomma grande, diciamo il vecchio pallone medicinale alle spalle?
Sì. Il blocco, ma non ci siamo meravigliati, abbiamo raccontato quello che è successo, volevamo chiederle un'opinione, che ne pensa?
Voi vi meravigliate perché oramai siete entusiasti, estasiati, voi siete oramai ubriachi.
Ubriachi di che?
Ci riporti la sobrietà.
Dall'autorevolezza di Conte.
E ogni metodo cosa, Chardonnay.
Ti spiego. Devi sapere che questi tipi di allenamenti venivano fatti già molti anni fa con o Colombra, si diceva, cioè una squadra in campo che giocava non avendo il contatto dietro, oppure con la controfigura, e quindi praticamente si simulava un'azione o un'uscita dalla difesa oppure un attacco. Per quanto riguarda poi per far sentire il contatto fisico, cioè la palla di gomma, va a significare che il giocatore, quando ha il contatto di un qualche cosa dietro, ha più difficoltà nella gestione della palla, perché è evidente che deve guardarsi soprattutto dal difendersi dall'avversario. E siccome nel gioco di Conte, nel 2-1 di attacco, l'attaccante, il Lukaku della situazione, deve essere quello che deve fare da sponda, da reparto, venire incontro, un po' come faceva Vieri, che viene incontro e dà la palla all'inserimento delle mezze punte, e la deve dare con una certa precisione. Quindi non c'è sta niente da meravigliarsi. Come vi meravigliate dei giocatori che stavano a terra? Ho visto proprio a te, mi pare, hai fatto vedere
sì, c'erano le foto stremate, giocatori stremati a terra,
dei reduci di Israele che erano state bombardate, che stavano a terra. E allora ti dico che con Zeman c'erano dei giocatori, scusatemi se sono un poco diciamo così, uso un'espressione non proprio
elegantissima,
non volgare, urinavano sangue. Con Zeman io ho visto giocatori urinare sangue. Allora voglio dirti, va tutto bene, solamente noi dobbiamo pensare al Napoli. Perché se vogliamo fare le cose per bene, se poi vogliamo fare i maggiordomi, allora facciamo tutti i maggiordomi. Io non ho fatto mai il maggiordomo.
No, ma nessun maggiordomo, direttore, allora, però perché devo salutarla e lasciarla a Emanuela?
È mo' di spiego. Perché ti ci ha spiegato? Perché sennò
tu racconti,
ma io vengo da una vita vissuta. Allora, questo schieramento di Conte, che porta due esterni bassi, i quinti, che sono degli attaccanti, no? Saranno Di Lorenzo.
Più alti degli attaccanti, più all'altezza dell'attaccante, bravo, sempre sul vertice dell'area di figura avversaria.
Dall'altro lato sarà Spinazzola, con due giocatori centrali, dei quali uno è un cavallo pazzo e l'altro è un ottimo metronomo, ma non ha la forza fisica. Il Napoli rischia in difesa, dove credo ci sia ancora qualche falla. Io ho visto un vostro ragazzo, questo
Marin,
mi sembra una giraffa.
È un po' esile, è lungo, sì, alto, 1,91, infatti diceva Andrea D'Amico può giocare a basket, scherzando qualche giorno fa a Radio Marte.
Dicendo quando ero ragazzo io mi dicevano ti accoglie il figo, va bene, mo D'Amico parla già italiano.
Allora, scherzava.
Quindi, è logico, ma pure io sto scherzando. Quindi chi fa la copertura difensiva? Ti rendi conto, con Lukaku, Kvara o Raspadori, Young o Politano, va bene? Il Napoli attacca a tre, sì, con due esterni alti, sono cinque, il portiere sei, difende a cinque, il che significa che rischia di pigliare gol. Devi sapere che facendo questo tipo di schieramento, quando io ero a Parma, noi abbiamo preso 50 gol, sai chi erano i tre?
Sai chi erano i tre?
Chi c'era? Non lo so.
Turam, Sensini e Cannavacqua.
Sensini.
Nel momento in cui abbiamo messo due esterni che erano più attaccanti che difensori, abbiamo pigliato
Benarrivo, chi c'era? Di Chiara e Benarrivo.
No, una volta Benarrivo, poi è stato Fuser, poi ha giocato con Sessao. E là abbiamo pigliato più gol. A sinistra abbiamo avuto Vanoli. Quando non c'era Vanoli abbiamo cercato di giocare con Junior, che era più attaccante. E allora,
ma chi era? Scala, l'allenatore? Scala?
No, Malesani o Sacchi.
Malesani, Sacchi o Olivieri.
In mezzo al campo, e in mezzo al campo avevamo due colonne, perché con Bogossian e con Dino Baccio avevamo due giocatori di fisicità. Non so se mi sono spiegato. Quindi bisogna equilibrare questa cosa.
E quindi poi chi ci vorrebbe? Quale profilo? Quale profilo? Non dico il nome, ma quale profilo di calciatore servirebbe per creare maggiore equilibrio nella squadra?
Ci vuole un centrocampista di grande quantità e di grande personalità, mio giudizio. E poi bisogna vedere bene la difesa, perché non vedo un leader. Per quanto riguarda poi il problema di Gaetano, che sicuramente questo ragazzo ha delle qualità, però non ha non ha le qualità del giocatore che deve inserirsi, perché il giocatore che deve inserirsi, la sottopunta, deve essere un giocatore molto rapido. Invece lui è un giocatore di qualità, è un giocatore che detta il passaggio, che fa l'inserimento, e quindi bisogna essere chiari, perché sennò fanno perdere un anno a questo ragazzo che merita di giocare in Serie A. Alla luce di
direttore, prima di salutare.
Alla luce,
prego, concluda.
Io credo che lui stia cercando di plasmare Cajus, che da un punto di vista fisico si fa rispettare, e aspetta Folorusso, che potrebbe essere quel giocatore che manca al Napoli, nel senso che manca un giocatore che tira da lontano. Il Napoli non ha punizionisti, non ha rigoristi, adesso con Lukaku lo avrà, e non ha giocatori che tira da lontano. L'anno scorso hanno fatto 4-5 gol, e se non hai i centrocampisti che fanno gol, non ve la nessuna parte.
Direttore, prima di salutarla, con Zielinski. Le chiedo della risemina, buona risemina di cui ha parlato ieri De Laurentiis. Le sembra una buona risemina? Il presidente è contento?
Io non credo alle parole del presidente, perché il presidente fa i programmi elettorali e anche fa bene, però vedo che è un po' ai margini, mi pare, o no, o sto sbagliando, non è invadente come la volta scorsa.
Ieri è stato allo store, stamattina è stato un po' tra i tifosi una mezz'oretta.
Ho letto un'altra cosa e volevo avere una conferma da te, che voi andate a vedere queste cose da cronaca, da Novella 2000, no? Mi pare che il presidente non può entrare nella sala ristorante.
Sì, abbiamo letto questo.
È vero.
Ci sono soltanto lo staff.
È vero o no?
Non mi risulta, però insomma, poiché è stato scritto e non mi sento. Io so che Conte ha dato regole abbastanza ferre, giocatori.
Tu non sei bravo nel dribbling, non fare il dribbling.
No, non faccio il dribbling. Io dico che le regole ferre sono: andare a letto presto, tutti i giocatori devono andare a riposare presto. Ci sono regole anche dal punto di vista, perché è chiaro, abbastanza pesanti dal punto di vista del cibo, della gastronomia, quindi si mangia. Tutti gli orari sono stati gestiti. Insomma, lui ha ribadito l'altro giorno: comando io. Ok.
Ma senti, il presidente dice: io ne ho fatti 30. Se non di più di ritiri. Eppure noi alle 10 dovremmo stare a letto, poi siamo attenti che non è questo. Io ho fatto una domanda precisa.
Ok, allora io lo chiedo a Salvatore Cagliazza, così ecco il mio Roma. Salvatore, scusa, c'è anche Fedele dall'altro lato. Dico Fedele,
direttore.
Allora, questa mattina il direttore ci dice: ma è vero che è stato vietato a De Laurentiis di entrare nella sala ristorante del Rosario? A tutti gli altri, insomma, quindi soltanto Conte e la squadra possono esserci.
Si è creata un rigore, caro Enrico, c'è Emanuela dall'altra parte,
ciao,
cara Emanuela. C'è un rigore dettato dalla scelta di Antonio Conte di isolare il gruppo squadra dal gruppo dirigenti, anche da qualche amico, però non significa che il presidente De Laurentiis non possa andare dall'altra parte a parlare con Antonio Conte. C'è massima serenità, ma c'è molto rigore, perché comunque l'allenatore ci tiene che tutto sia isolato. Allora, non è, anche Salvatore Cagliazza ha risposto, non in maniera
Salvatore non ha risposto. Salvatore, come non ha risposto. Di dribbling,
nessun dribbling ha risposto. Allora, ha risposto. Rigore, non può entrare nessuno nella sala ristorante. Non può entrare nessuno, solo squadra, staff tecnico e Conte, perché Conte allora, comando io dal punto di vista della gestione tecnico-tattica,
ma credo che De Laurentiis se ne voglia andare.
Stiamo parlando tutti insieme, non si capisce nulla.
Perché lui vuole sempre parlare. Mi confermate che nella sala ristorante sta solo lo staff tecnico, è vietato l'ingresso a tutti?
Nella sala ristorante è confermato che è vietato l'ingresso a tutti, ma credo che, e sarà d'accordo con me, Salvatore Cagliazza, se De Laurentiis vuole entrare, entra.
Non ci sono problemi, sicuramente la sera ti farà una chiacchierata con Conte, anche per quanto riguarda il briefing di mercato assieme a Manna. Quindi, però, rispetto agli altri anni, caro Enrico, c'è un rigore maggiore, perché comunque prima c'era una condivisione, oggi non c'è perché il gruppo squadra sta da una parte
e
il gruppo dirigenti sta dall'altra, ma questo non vuol dire che non ci siano,
la
possibilità da parte di chi comanda questo Napoli, di chi è la proprietà, che vada a parlare con il suo allenatore.
Esatto.
Posso intervenire?
Va bene, grazie Salvatore per questo chiarimento e questa discussione, anche sulla base di queste provocazioni che Enrico Fedele lancia sempre.
Non è una
provocazione. Ragazzi, scusate, direttore e Gianluca, dobbiamo andare in pubblicità. Gianluca,
devo salutarvi perché qua chiudono e quindi devo necessariamente.
Diamo l'appuntamento a stasera, tutto. Gianluca.
Ci sentiamo stasera alle 20 dopo l'allenamento della sera, 18:15, 19:30, e poi praticamente a qualche minuto in procinto dell'incontro tra Conte e il suo staff e i tifosi a Di Mare in Piazza Madonna della Pace. Quindi stasera conosceremo molto bene lo staff di Antonio Conte.
Grazie.
È tutto per il momento da Di Mare. Saluti a Fedele, saluti a te Emanuele e a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a Gianluca Gifuni da Di Mare. Direttore, ci risentiamo proprio tra 2:30, il tempo della pubblicità, e torniamo da voi. Ed eccoci tornati per questa seconda parte di Forza Napoli Sempre Summer Edition. Io, prima di tornare dal direttore Fedele, voglio però finalmente mettere la sigla della Summer Edition, Beach on the Beach, nel mashup di Gigi Soriani, che appunto sta provvedendo a mandarlo. Ascoltiamolo insieme e sentiamoci un po' più in estate, ragazzi, fa un caldo che non si sopporta.
Sotto solo la pelle blu, sotto la luna un po' di più. Quando fuori flexi sotto il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sempre un uomo nel bagno in accaccia, gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice,
uscire pazzo, tutti i boss.
Napoli sempre.
Ed eccoci tornati, insomma, ma questa musichetta, direttore, l'ha messa
bella.
Di buon umore,
No, è bellissima, ma chi è il cantante?
I 3-3,
creatore Gigi, e chi canta?
I 3-3, i 3-3,
i 3-3, sì. Ci manca Napolitana Coppa.
Direttore, oggi veramente sta sul pezzo, questa cosa mi rincuora moltissimo.
È bella,
è vero. 0816363663, linee telefoniche aperte per il Fedele contro tutti. Abbiamo già in collegamento Salvatore, bentornato su Marte.
Sì, buongiorno Manuela, buongiorno direttore.
Ciao. La tua domanda.
Allora, direttore, lei è stato un grandissimo dirigente, un direttore esemplare. Io mi ricordo i tempi del Parma. La definisco Cristiano Ronaldo, c'è un fenomeno. però come Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di appendere le scarpette al muro.
Già l'ho fatto.
Già l'ho fatto?
Salvatore, perché
da parecchio.
In che cosa non sei d'accordo?
Perché lei non può dire che la difesa del Napoli ha delle falle. Uno non ha preso neanche un gol fino adesso. Dove vedete che ha delle falle?
Come non ma ha che preso c'entra un gol? Ecco, chi ha giocato? Giocato il creatore Patartu.
Appunto, dove ha visto la falla?
Ma perché
Salvatore, però il tono un po' più calmo.
Ma tu per vedere un giocatore perdonami, Salvatore, ti aspettare un momento.
Sì.
Se io ho fatto questo mestiere per tanti anni e perché riesco a intravedere delle doti di un giocatore solo toccando 3 minuti la palla e vedendo come si muove.
Questo
è il mestiere mio.
No, quello lo fa il mago, dottore. Diretto lo fa il mago.
Ma Salvatore,
il mago è chi inventa, no? Esatto. Io sono uno che capisce di calcio, cioè faccio il mio mestiere da 50 anni e so individuare le caratteristiche dei giocatori.
Ma non
quindi
dopo 3 secondi,
ti dico da oggi, tu non mi puoi dire che ha giocato che voglio un Ipatrastur, è il movimento. È come si attacca la palla, è come si mette col corpo un difensore, e che passo ha, e come può reagire a uno scatto di un avversario. Quindi ci sono tante cose.
Detto, ma se Scalabrile non ha preso una palla, ma come fa a dire
come corre un difensore di merda, come
mica
corre?
Ma mica fanno i 100 metri questi qua,
non hanno 100 metri, ma devono avere una rapidità in alcuni momenti. Ti voglio bene, dai, su. Fai il mestiere tuo.
Salvatore, ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte. Allora, direttore, per quanto riguarda invece la costruzione del Napoli, ovviamente considerando che il mercato è a meno della metà del suo percorso, lei si aspetta un rinforzo in che zona di campo? Parlavamo prima del centrocampo, parlavamo della difesa, che tipo di profili, su che tipo di profili?
In difesa sono pieni e deve togliersi qualcuno.
Ostigard, Nathan, Juan Jesus.
Ho delle mie remore perché mi sembra che manchi un leader, perché il ragazzo Buongiorno è bravissimo ma non è un leader, perché il leader era il portiere a Torino, quindi il Napoli non ha il portiere leader nel senso di guida. Questa è la mia prima preoccupazione. La seconda preoccupazione è che in mezzo al campo abbiamo bisogno forse di più forza fisica in caso di emergenza, di infortunio, di influenza, perché abbiamo gli esterni che sono degli attaccanti. E poi bisogna sperare che Lukaku stia bene, perché per me, ecco, la partenza di Osimhen, che oramai sembra scontata, è una cosa che non digerisco, ma che purtroppo, perché io penso che con Osimhen il Napoli è tutta un'altra squadra.
Ok, 0816363, linee telefoniche sempre aperte per intervenire con il direttore. Abbiamo tempo di 2 telefonate al massimo. Direttore, io le chiedo, mercato in uscita, proprio in difesa dove ci sono degli esuberi, Ostigard, Nathan, Juan Jesus, chi cederebbe per primo?
Ma guarda, io ti dico una cosa, credo che ci sia un interessamento del Real per Ostigard.
Sì.
Jesus credo che possa essere un giocatore di esperienza ancora per un anno e quindi lo terrei. E Nathan bisogna vedere che fine fa, perché se Mario Rui va via, allora potrebbe essere anche utilizzato sulla fascia sinistra in alternativa a Olivera se fa il braccetto. Poi il Napoli non è che ha bisogno di tanti giocatori, ha una sola competizione.
Esatto. E abbiamo al telefono Enzo allo 0816363. Bentornato su Marte, la tua domanda per il direttore Fedele.
Ciao, buongiorno. Direttore, ma volevo capire un attimo. Però tutto questo accanimento contro il Napoli, io capisco la sua grande esperienza, tutto il suo vissuto, però lasciamo lavorare Conte, lasciamo che il presidente ritorni sulla giusta strada, è ancora una poca, come si dice?
Vedi, troppo pessimismo, più che accanimento.
A me dà un po' fastidio questa parola accanimento. Io sono più tifoso dei tifosi, però se io ho un'esperienza e mi chiamano, ho il dovere di non fare lo zerbino, di non essere un cavalier servente, ma di vedere il calcio come l'ho visto per tanti anni a discreti livelli, e devo dire quello che penso. Ora può piacere o non può piacere, però io non sono affatto accanito. Io alla luce di tanti anni di esperienza, vedo delle cose che poi, guarda caso, spesso queste cose si ripropongono. Allora il mio compito non è quello del giornalista che deve fare il cronista, cioè deve praticamente raccontare quello che vede. Io sono uno che vede la squadra, conosce i giocatori tutti con le caratteristiche, come si muovono, e ho il diritto dovere di anticipare, sbagliando, magari avendo anche delle critiche, ma questo è il mio mestiere e delle volte posso sbagliare, però vi posso dire una cosa: non sbaglio spesso sui giocatori.
Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione per diciamo rispondere al nostro ascoltatore che ci scrive: questa non è così una trasmissione radiofonica dove si interagisce con il pubblico, visto che ve levate tutti a professori, fate parlare. Io personalmente penso, ti chiedo anzi, quando mi sono levata a professore, o in questo caso professoressa, io ho fatto parlare tutti quelli che sono intervenuti, però invitando alla calma, perché non mi piace il tono concitato. Tutto qui. Per il resto non ho attaccato il telefono a nessuno, ho lasciato parlare tutti. Il direttore ha risposto a tutti, mi sembra, no, direttore?
No, ma io dico sempre: fate tutte le domande con la dovuta educazione, perché se andiamo oltre allora la cosa non mi garba. Io rispondo a tutti, possono essere d'accordo, non può essere d'accordo, ma quando si comincia a dire capisce o non capisce, allora io devo dire scusa, tu come te ne fai? Mi dà fastidio quando lo devo dire.
Ma io la capisco assolutamente da questo punto di vista. La saluto però con questa domanda da parte di un nostro ascoltatore che si firma. Le chiede, domanda secca: ad oggi il Napoli è da prime quattro? Considerando gli acquisti fatti fin qui.
Non è da prima, ma può starci tra le prime quattro.
Ok. La ringrazio, direttore, per essere stato con noi. Ci aggiorniamo nel corso della settimana, anche sabato, se non erro, con il Marte Sport Show con Peppe Iannicelli. Ringraziamo il direttore Fedele. 339-666-9990 è un delirio il nostro numero WhatsApp. Quando c'è il direttore Fedele, davvero è molto molto complicato gestire tutti quanti i vostri messaggi. Proverò a leggerne altri dopo la pausa pubblicitaria, qualche istante, e torniamo da voi, non mancate. Eccoci tornati a Forza Napoli Sempre Summer Edition, davvero presto per voi degli ospiti con cui andremo ad approfondire tutti gli ultimi temi in casa Napoli. Intanto, ottavo giorno di ritiro lì a Di Maro in Val di Sole per gli azzurri agli ordini di Antonio Conte. Abbiamo sentito da Gianluca Gifuni, nostro inviato proprio lì in Val di Sole, tutti quanti gli sviluppi di un allenamento anche particolare, anche se il direttore Fedele appunto ci teneva a sottolineare come questo tipo di allenamenti poi in realtà siano una consuetudine per permettere appunto un buono scambio tra l'attaccante Boa e appunto i suoi interlocutori in campo, appunto per liberarsi dalla pressione avversaria. Pare che Conte appunto sulle spalle dell'attaccante Boa andasse con la fitball, no? Con quel grosso pallone di gomma che esercitasse appunto una pressione sull'attaccante stesso, spalle alla porta, in modo tale da fargli sentire, tra virgolette, da simulare la presenza appunto del difensore e quindi aiutarlo a muoversi molto rapidamente nello scambio e a lasciare la palla appunto ai suoi compagni. Detto questo, Osimhen si è allenato con il gruppo dopo una lunghissima seduta, probabilmente in palestra, in cui non era appunto con i compagni in campo, si è unito soltanto dopo oltre un'ora in cui i compagni già erano agli ordini di Antonio Conte. Ringrazio Gigi Soriani alla regia. Gigi, abbiamo i nostri ospiti? Abbiamo già in collegamento con noi la responsabile dei servizi sportivi del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Bentornata su Marte, Monica.
Ciao, buongiorno, bentrovata.
E abbiamo all'altra linea telefonica in collegamento l'agente FIFA Vincenzo Morabito, bentornato.
Buongiorno. Buongiorno a voi tutti.
Allora, una domanda subito a Monica Scozzafava. Monica, questi primi otto giorni di ritiro del Napoli in Trentino, appunto a Di Maro, hanno evidenziato un cambio di rotta da parte di De Laurentiis, che si è fatto si vedere tra i tifosi quest'oggi, ieri anche una breve uscita nello store del Napoli, però non entra in questioni tecnico-tattiche, c'è un'assoluta divisione dei ruoli, un assoluto rispetto degli stessi, quindi un forse da contratto con Conte, che ha chiesto di non avere ingerenze da questo punto di vista?
No, questo sicuramente sì, la giusta separazione dei ruoli, che mi sembra, diciamo, un presupposto fondamentale per riaprire un, per aprire un nuovo ciclo e per cominciare a mettere le basi per la rinascita della squadra che viene da una stagione che definire mortificante un ottimismo. Quindi mi sembra questo il presupposto di base. Poi con una persona, con un allenatore così, così intelligente, così esperto, così costruito, diciamo, della sua sapienza, mettiamola così, non credo sia il caso che vi siano degli interventi. Il presidente Laurentiis è intervenuto spessissimo in passato, però probabilmente l'ha fatto con allenatori verso i quali, diciamo, probabilmente non nutriva una fiducia estrema. Quindi il presupposto di base oggi è questo, e al di là, diciamo, di questa inversione di cui hai parlato, mi sembra che ci sia inversione su tutto, cioè sinceramente, diciamo, è un cambio di rotta visibile, percepibile, e che può soltanto far sperare a risultati importanti per il Napoli.
Vado subito invece dal procuratore, dall'agente sportivo Vincenzo Morabito. Allora, dottor Morabito, per quanto riguarda invece lo scambio Raspadori-Chiesa, di cui si è parlato molto nelle scorse ore, addirittura proprio ieri, ultime notizie, sembrerebbe, diciamo, uno scambio, una pista praticabile. Lei pensa che il Napoli ci guadagnerebbe, e Chiesa è più indicato rispetto a Raspadori, pur nella differenza di ruoli per il gioco di Conte? Che cosa ne pensa?
Ma io non so, penso che sia più che altro qualcosa che è così una suggestione, perché se poi vado ad analizzare soprattutto la parte stipendio, perché Chiesa ha un contratto di un anno ancora a 5 milioni e mezzo di euro netti, che ovviamente andrebbe un po' a sconvolgere, no, il discorso dei salari, del monte salari del Napoli. Ma a parte quello, bisogna soprattutto capire se Conte se reputa Chiesa un giocatore che può appunto essere, diciamo, funzionale a quello che lui sta facendo, perché io penso che se fosse stato un giocatore così che veramente entrava nella sua testa, probabilmente questa sarebbe stata l'operazione fatta, se si faceva prima della partenza per il tiro. Io non credo che sia percorribile.
Monica, la tua domanda per Morabito.
Invece sembra molto più percorribile l'avvicendamento Osimhen-Lukaku. Al di là del fatto che al di là del fatto che l'addio di Osimhen è praticamente già scritto, e non da ora ma da un po' di tempo, è un avvicendamento che secondo lei gioverà al Napoli in qualche modo, diciamo, come, dove, qual è il punto di contatto tra Osimhen e Lukaku?
Secondo me sono secondo me, guardi, sono le motivazioni. Conte da sempre vuole lavorare con giocatori super motivati, che lo seguono, che hanno lo stesso obiettivo e che soprattutto hanno una grande voglia di mettersi così agli ordini e a sacrificarsi, perché è un allenatore che fa lavorare molto i suoi giocatori. Osimhen, secondo me, con la testa è già via da Napoli da un bel po' di tempo, quindi non vado a fare un discorso sul piano tecnico, perché probabilmente tanti mi diranno si rimette al Napoli. Io dico che invece probabilmente è una soluzione giusta per entrambi i giocatori e anche ben voluta da Conte.
Per quanto riguarda la difesa, e poi la lasciamo andare ringraziandola per la sua disponibilità, Vincenzo, io le volevo chiedere l'arrivo di Hermoso, quest'Hermoso che sarebbe una trattativa in questo momento in stand by aspettando le uscite, potrebbe essere una trattativa davvero percorribile? E lei, tra Juan Jesus, Østigard e Nathan, chi cederebbe perché magari meno indicato per l'idea di gioco di Conte?
Ma io penso che, allora, forse il Napoli aveva un po' pensato a monetizzare con Østergaard, che è quello ovviamente che è più commerciabile, tra virgolette, se si può usare questo termine. La vendita di Østergaard può portare a Napoli un po' di soldi, e quindi questo sicuramente sarebbe gradito a De Laurentiis. Jesus è all'ultimo anno di contratto, io penso che per lui eventualmente ci potrebbe essere, magari verso la fine del mercato, una così, un'avventura nel senso dei paesi arabi, se, perché poi comunque c'è anche l'età. L'altro credo che sarà Napoli, per cui io oggi vedo un partente del Stuttgart, ma perché comunque è l'unico che può portare a casa dei soldi.
Direi di sì. La ringraziamo per essere stato con noi davvero, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Vincenzo Morabito, agente FIFA, procuratore sportivo. Io ritorno subito da te, Monica, perché voglio approfondire un po' a 360 gradi non solo quanto sta accadendo al ritiro, ma un po' quelle che sono le linee guida che sembrano essere già abbastanza chiare. La ricontattiamo Monica Scozzafava. Linea guida abbastanza chiare, ovviamente troppo poco l'amichevole con la Nau per poter trarre delle considerazioni definitive o comunque molto approfondite sul Napoli che sarà di Antonio Conte, però è anche vero che delle idee di gioco si sono viste, sono state messe in campo, è stato scelto un modulo preciso e Conte ne aveva parlato anche in conferenza di presentazione, anche nell'incontro con la stampa lì a Di Maro, ritorniamo da Monica Scozzafava. Si è vista qualche indicazione, no? Ovviamente dall'amichevole che era poco più di una sgambatura con la Nauna e Val di Non, però qualche indicazione di gioco si è vista con questo 3-4-2-1 interessante, perché si sono viste delle novità.
Assolutamente sì, si sono viste delle novità, anche se poche, perché effettivamente il Napoli ha palesato, diciamo, la fatica nelle gambe che legittimamente doveva avere dopo una settimana molto molto intensa, ma l'interpretazione del 3-4-2-1 è diversa e questo si è visto assolutamente in campo, per cui è chiaro che io non sono a Di Maro, ma i colleghi che sono a Di Maro, diciamo, queste esercitazioni tattiche le vedono poco, perché tra le caratteristiche di Conte c'è anche quella di tenere, come dire, secretati gli allenamenti, quelli che contano, in cui costruisce la tattica del suo Napoli. Per cui qualcosa si è visto, poco, perché naturalmente siamo alle prime battute, ma secondo me, diciamo, come dire, Conte ha perfettamente in mente ciò che vuole fare, tant'è che ogni giocatore, anche nuovo, che arriva al Napoli è un giocatore che arriva in maniera mirata, cioè parlo per esempio di Spinazzola, no? Che magari molti hanno anche storto il naso, no? Rispetto all'arrivo di un calciatore che è stato sì molto forte, ma che ha avuto un infortunio importante, che si è svincolato a parametro zero. Però Conte, lo abbiamo visto dai suoi movimenti, e sappiamo, lo ha fatto arrivare sapendo già a cosa gli serviva. Quindi questo è importante ancor più del modulo o degli esperimenti tattici che in questo momento fa.
Intanto questa sera un appuntamento tra lo staff di Antonio Conte e la Piazza Partenopea lì a Madonna della Pace, a Piazza Madonna della Pace a Di Maro, e anche ovviamente un incontro con la stampa. Sarà interessante vedere il corposissimo staff tecnico di Conte, anche poter carpire qualche indicazione dallo stesso Reali, figura di assoluto livello, no? Una figura che al Napoli è mancata tanto negli anni passati.
È una figura che al Napoli è mancata, ma come dire, questa figura, nel senso che Oriali è a parte un corpo unico con Conte, perché si conoscono molto bene, perché tra loro c'è piena sintonia, perché si intendono probabilmente anche soltanto con uno sguardo, ma dell'esperienza, della saggezza, della concretezza di Oriali, quindi decisamente sì, e questo è un altro e ulteriore punto, diciamo, di indicazione di cambiamento di rotta.
Un cambiamento di rotta che si vede anche nella gestione, no, da parte della società. Abbiamo parlato di De Laurentiis padre, cioè di Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli, si è fatto vedere dai tifosi, è andato in tribuna centrale lì a Carciato, poi nello Story il giorno precedente, poche dichiarazioni, ovviamente un clima molto ma molto sereno. Edo De Laurentiis invece è comparso soltanto oggi a Di Maro durante l'allenamento, era arrivato ieri sera, quindi più defilato rispetto al passato.
parli di, della società tutta, del presidente Diedo, che poi ricopre la carica di vicepresidente.
Sì.
Ma sicuramente sono più defilati, e il presidente De Laurentiis, a parte le sortite tra i tifosi, non mi sembra che abbia né rilasciato interviste ufficiali né tantomeno si sia presentato in conferenza con Conte, per esempio. Esatto. Quindi c'è un'idea precisa di, cioè c'è una volontà precisa di tenersi in disparte e di lasciare, diciamo, la scena, che non è soltanto la scena mediatica, anzi forse quella poi è l'ultima cosa, ma completamente, diciamo, dare chiavi in mano ad Antonio Conte. Quanto a Edo De Laurentiis, è la prima volta che non prende parte al ritiro dal primo giorno. Presumo, diciamo, che magari avrà allungato le sue vacanze, perché poi comincia una stagione e non c'è più tempo per farle, ma immagino che, così come il papà presidente, neanche il vicepresidente abbia più questa come dire, neanche voce in capitolo, perché non è che si può parlare di voce in capitolo, però questa vicinanza, questa interazione così stretta con la squadra e con lo spogliatoio, che Conte, molto più di altri allenatori, considera sacro.
Eh sì, insomma, staremo a vedere nelle prossime settimane anche a anche a Castel di Sangro come prenderà, diciamo, corpo, no, la squadra di Antonio Conte, con magari qualche cessione, perché bisognerà farla, bisognerà procedere a uno sfoltimento della rosa con gli esuberi, e chi arriverà appunto agli ordini di Conte. Ci risentiremo, se tu vorrai, Monica, nelle prossime settimane per parlare ancora e come sempre del Napoli.
Assolutamente sì, vi auguro buon lavoro, grazie.
Grazie a Monica Scozzafava, responsabile dei servizi sportivi del Corriere della Sera. Noi voliamo in pubblicità, ma poi abbiamo un ultimo blocco con un ospite speciale che ovviamente ci darà altre indicazioni in fatto di calciomercato, ci dirà, insomma, vorrei chiedergli anche come puntellare questa squadra, secondo lui in quali ruoli andrebbe puntellata, se andrebbe puntellata ulteriormente. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Ed eccoci tornati per questa ultima parte, quest'ultimo blocco di Forza Napoli Sempre Summer Edition. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia Gigi Soriani. 339-666-9990 è questo il numero al quale inoltrare le vostre domande, le vostre curiosità sul calcio Napoli. Adesso però è il momento di parlarne di tutto questo, del Napoli che sta nascendo sotto le mani sapienti di Antonio Conte, con Massimo Brambati, bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Massimo, io le chiedo subito, ci sono alcuni casi spinosi, e non si tratta di Kvaratskhelia, di Lorenzo, Osimhen, si sono risolte in modo diverso ovviamente tutte e tre le faccende, in attesa che Osimhen sbarchi probabilmente al Paris Saint-Germain, come sembra. Le chiedo però di due giocatori che sono in rosa e che, su cui non sappiamo appunto se rimarranno o se non rimarranno. Uno è Raspadori, grande qualità, un giocatore molto ma molto tecnico, però non ha trovato fin qui spazio nel Napoli. Immagina che resterà a Napoli o che sarà cedito?
Questa è una domanda a cui può rispondere solamente, credo, l'allenatore, perché penso che l'allenatore ha le sue idee, sono molto chiare, e in funzione di quello che dirà l'allenatore ci sarà più o meno la conferma di questo giocatore, perché poi è un giocatore che secondo me può avere anche un ottimo mercato, perché reputo sia un ottimo giocatore. Però io non so quanto possa essere ideale per il gioco di Antonio. Soprattutto come collocazione tattica, perché ha un ruolo abbastanza ibrido che non si è mai sinceramente capito bene se può giocare come sottopunta, come punta centrale, come punta esterna, però io credo che chi meglio di Antonio Conte può dirci questa cosa, e credo che il tempo ci dirà quale sarà la decisione di Antonio su questo giocatore.
Un altro nodo è quello legato a Simeone. Giovanni Simeone, il Ciolito, vorrebbe chiaramente, legittimamente, giocare di più, trovare più spazio, e c'è la Lazio sulle sue tracce, ci potrebbero essere altri club non solo italiani ma anche esteri. Calciatore indicato come secondo rispetto a Lukaku per Conte, oppure secondo lei anche lui potrebbe essere in lista di sbarco altrove?
Ma io credo che Simeone sia un giocatore che può risultare importante per Antonio, però sai, lì poi dipende anche da quello che detterà il mercato. Giustamente ci sono squadre che ambiscono ad averlo nel proprio organico, vedi la Lazio, e quindi è un giocatore che ha un grande mercato, è un giocatore secondo me che ha dimostrato anche di saper accettare di stare, diciamo così, ai margini, o comunque di essere scelto come seconda linea, e quindi questa è una caratteristica in più che lo fa diventare anche importante. Quindi non lo so, il vice Lukaku potrebbe essere sinceramente anche lui.
Invece per quanto riguarda il centrocampo è una zona in cui il Napoli ha perso Zielinski, grandissima qualità per lui, il tiro da fuori area. In rosa ci sono Gaetano e Foloruscio. Proprio su quest'ultimo il mister Antonio Conte ha speso parole di grande ammirazione e approvazione nell'ambito della sua conferenza stampa di presentazione di qualche settimana fa a Napoli, e ha speso anche belle parole per Gaetano. Secondo lei rimarranno entrambi? Foloruscio insomma addirittura dovrebbe rinnovare, pare che sia tutto pronto per il rinnovo. E poi si parla di questo rinforzo Brescianini dal Frosinone, calciatore che verrebbe ad integrare una rosa in cui secondo lei in quel reparto manca ancora qualcosina?
Sì, qualcosina manca. Io credo che Foloruscio è un giocatore che piace tantissimo ad Antonio, e credo che possa crescere, perché Antonio fa crescere benissimo i ragazzi giovani e anche i ragazzi che magari non hanno ancora diciamo così calpestato terreni importanti e indossato magliette importanti, e lui secondo me con Antonio può veramente crescere e diventare un giocatore molto importante. Per quanto riguarda Brescianini, io lo vedo un ottimo giocatore, potrebbe essere un ottimo giocatore anche lui per diciamo così completare la rosa, ma anche lui essendo giovane può veramente sfruttare il fatto di avere un allenatore così che fa crescere molto bene i giovani.
E invece per Nathan vale poi lo stesso discorso, perché Nathan è un calciatore che è arrivato per sostituire Kim, si è visto insomma nell'ambito di una stagione davvero maledetta in cui nessuno ha girato come avrebbe dovuto, e nulla, oltre a nessuno nulla, neanche episodi eccetera, insomma bisogna dire che ha deluso ampiamente. Secondo lei Nathan può crescere sotto la guida sicura di Antonio Conte, oppure un calciatore che diciamo è destinato ad andare a fare esperienza altrove?
Ma tutti i calciatori possono crescere, bisogna capire la personalità, bisogna capire la disponibilità che hanno i calciatori stessi, questa la si vedrà strada facendo. Con Antonio devi lavorare sodo, fare sacrifici non solo sul campo ma fare sacrifici anche fuori dal campo, e quindi io non conoscendo bene i singoli, non conoscendo bene le storie di questi ragazzi non posso dirlo, però ti posso dire che la selezione sarà molto molto accurata, essendo appunto Antonio un allenatore anche selettivo, la selezione verrà automaticamente da sé, chi merita rimane e chi non merita non rimane.
Un'ultima battuta velocissima prima di lasciarla andare: Lukaku non convince completamente la totalità della piazza partenopea per l'età, per l'ingaggio e anche per una scarsa continuità, ha dato il meglio di sé proprio agli ordini di Conte, poi le altre esperienze non sono state sempre assolutamente vincenti diciamo. Lei che cosa si aspetta da Lukaku al Napoli? Tra l'altro un'operazione molto non da Napoli, molto poco da Napoli, perché appunto un calciatore di una certa età su cui non può essere fatta una plusvalenza successiva, e appunto che non è proprio nel pieno della sua condizione, almeno in questo momento.
Ma hai detto chiudiamo con una battuta, io la battuta te la faccio. Lukaku ha espresso il miglior Lukaku proprio nelle annate con Antonio, non ha più espresso il vero Lukaku, non si è più visto, si è visto solo con Antonio Conte, e se dovessimo rivedere lo stesso Lukaku che abbiamo visto all'Inter nei due anni di Antonio Conte nel Napoli, allora vedrai che molti tifosi si ricrederanno.
È passato anche qualche anno in più e c'è questa perplessità, però davvero è una curiosità, no? Tra le altre questa.
No, certo, certo, mi fido di Antonio io.
Ah, ci fidiamo tutti, io mi accodo assolutamente a questa fiducia incondizionata, devo dire. La ringrazio, dottor Brammati, per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Massimo Brammati. Noi, leggo qualche messaggio perché poi siamo quasi in conclusione, dice Peppe Puglia da Milano al 339-666-9990, complimenti per la trasmissione, ti ringrazio Peppe. È una mia piccola considerazione, non succede, ma se dovesse capitare che si inizino a perdere partite e posizioni in classifica, guarda, io attuo gesti apotropaici possibili, tutti quelli possibili e immaginabili, diciamo, i soliti tifosi che se la prendevano con il cosiddetto, con il presidente De Laurentiis, con chi se la prenderanno? Allora, io dico questo, guarda Peppe, l'anno scorso i tifosi se la sono presa con De Laurentiis, ma è lo stesso De Laurentiis ad aver detto di aver commesso tanti errori nella gestione del post scudetto, e io penso che questo è sinonimo di una grandissima intelligenza da parte del patron del Napoli, che in un ventennio, nel suo ventennio, ha avuto una gestione oculatissima e in costante crescita nei 19 anni precedenti a quello post scudetto, quindi a quello della passata stagione. Io credo anzi che le critiche, soprattutto da parte dei gruppi organizzati, dei tifosi presenti allo stadio nella passata stagione, sono state anche tardive, cioè nel senso che mi aspettavo potessero addirittura arrivare prima, considerando l'andamento della stagione passata, che è stato veramente, veramente terribile ed angosciante in più occasioni, io direi in quasi tutta la stagione, fatta eccezione per qualche partita molto ma molto sporadica. Quindi io penso che adesso vigga la massima fiducia nei confronti di Conte è stato scelto da De Laurentiis, quindi è un'emanazione di De Laurentiis, del suo modo di gestire l'anno, il post fallimento della passata stagione. L'obiettivo è quello di tornare in Champions, è l'obiettivo dichiarato. Se Conte riuscirà appunto ad arrivare a questo obiettivo, io diciamo ho la massima fiducia nel lavoro del mister, del suo staff, della stessa società e dei calciatori che arriveranno, che già sono presenti a Napoli, insomma sarà stato raggiunto l'obiettivo del patron e insieme si continuerà. Credo che questo scenario apocalittico sia difficilmente ipotizzabile, poi oddio, nel calcio come nella vita può succedere davvero tutto, speriamo di no. Detto questo, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra lunghissima puntata di Forza Napoli Sempre Summer Edition. Lo sport torna questa sera su Marte con Marte Sport Live, tiro al bersaglio con la conduzione Francesco Marciano. Noi invece, da Emanuela Castelli è tutto, vi ringraziamo ovviamente per essere stati con noi, averci seguito, averci scritto in tantissimi al nostro numero WhatsApp ed essere intervenuti massicciamente anche con Enrico Fedeli alle nostre linee telefoniche. Ringrazio ovviamente Gigi Soriani e vi lascio nelle sapienti mani di Sulle Mani Appunto con Timo e Gigio Rosa. Ciao!
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo